Chiedo, sì, sono un po' indeciso perché mi ero preparato un paio di cose diverse, o meglio, mi ero preparato una cosa più tecnico-scientifica e poi che pensavo poi di raccontare invece verso la fine in un altro modo, però mi accorgo che forse è meglio entrare con i piedi nel piatto perché se no poi facciamo fuffa. Allora, qui noi abbiamo, io avevo preparato una serie di diapositive nelle quali mostravo quanti siti, quanti scavi, quante testimonianze della Cosenza antica ci sono nel centro storico e non solo nel centro storico, anche a valle, cioè quindi a nord della confluenza del Crati col Busetto e ve ne mostro molto rapidamente. Queste sono alcune delle segnalazioni, queste sono tutte. Questi sono gli scavi che erano in corso fino a poco tempo fa, adesso ce ne sono un altro paio ancora in corso. Dei quali però non so nulla perché la sovrintendenza ancora non ha pubblicato nulla e non abbiamo notizie di queste cose. Queste cose io le ho pubblicate su una rivista scientifica e sono ancora qui. Queste sono ancora qui. Ecco, questo è il centro storico con tutte queste cose. E noi abbiamo qui sotto Palazzo Sersali un impianto per esempio termale romano. Insomma, riassumendo e semplificando, Cosenza, ora nel dibattito scientifico è un pochino meno chiaro, il fatto che sia la capitale dei Brezzi, forse è la capitale di questa parte, diciamo, della Calabria che, era tutta, ed è questa la cosa più interessante da un punto di vista scientifico, che era tutta Brezia. A un certo punto, a partire dal IV secolo, dalla metà del IV secolo avanti Cristo, quasi tutta la Calabria è occupata dai Brezzi. E chi sono questi Brezzi? È un popolo italico che discende probabilmente dalla Lucania, che però si fonde ad un sostrato etnico preesistente, che è quello degli Enotri, e occupa tutta la Calabria, in particolar modo la parte settentrionale di questa nostra regione. Cosenza ne diventa, alla metà del IV secolo a.C., la capitale. I Bruzi vengono sconfitti da Roma. Nel secondo secolo a.C., a seguito delle guerre annibaliche, Roma fonda una città che si chiama Consenzia, uguale a quella di prima, che non vuol dire consenso, vuol dire un'altra cosa. Probabilmente significa confluenze, o comunque è un aggettivo che alla fine significa alla confluenza dei due fiumi. Vive una vita tranquilla in epoca romana. Vedete, noi qui abbiamo soprattutto ovviamente le strutture che emergono, quelle più in alto ovviamente, no? Perché noi scaviamo nell'ordine inverso in cui si depositano gli strati e quindi noi abbiamo trovato soprattutto prima le cose medievali, cioè prima addirittura quelle rinascimentali, poi quelle medievali, eccetera, eccetera, fino ad arrivare a quelle romane e sotto a quelle romane abbiamo quelle del IV secolo a.C., quelle Bruzie, e noi qui ne abbiamo sotto la banca. C'è ancora la banca? Non lo so, forse c'è solo un bancomat. Palazzo Sersali, angolo piazza 15 marzo. Queste sono le terme pubbliche, ce ne sono un paio a Cosenza di terme pubbliche, un altro è a Santa Lucia, un'altra terma pubblica è a Santa Lucia. Noi abbiamo tutta una serie questa è Piazzetta Toscano, questo è il sito che è sotto il seminario arcivescovile, l'ex seminario arcivescovile, ora Biblioteca Nazionale, potete guardare, potete andare a visitarle, insomma. Vedete, qui ci sono i resti, questi peraltro li ho scavati proprio io con le mie con le mie mani, ci sono una serie di insediamenti, di divani, di abitazioni. Insomma, Cosenza era tutto il Pancrazio, la parte a nord, nord-est, nord-ovest del Pancrazio era abitata fittamente, urbanizzata e urbanizzata, poi riurbanizzata e monumentalizzata da Augusto. Ed è stata una città, una tranquilla città del mezzogiorno, di provincia, come ce n'erano tante, anche produttiva, perché Varrone, insomma, cioè le fonti antiche ci testimoniano della floridità del territorio, soprattutto della valle del Crati, addirittura i meli, i fichi, insomma c'è una serie di produzioni della città e del Cosentino. Questa è Piazzetta Toscano e questo quello che è stato rinvenuto sotto questa vecchia cosa. Qualcuno di che, insomma, quelli della mia età se lo ricordano che era in queste condizioni Piazza Toscano, dove ora invece sì, teoricamente ci sarebbe tutta questa cosa qui, questa cosa complessa, complicata, che solo gli archeologi, forse, alcuni, insomma, perlomeno non tutti, riescono a sbrogliare, perché ci sono cose rinascimentali e poi sotto cose medievali e poi cose, insomma, di nuovo rinascimentali che stanno vicino, insomma. È una cosa che arriva, questa qui, è tutto un palinsesto che arriva fino a sotto, fino al IV secolo. Avanti Cristo. E forse se avessimo scavato ancora più in fondo saremmo arrivati all'età del bronzo, saremmo arrivati all'ottavo, al nono secolo avanti Cristo, però non abbiamo scavato più in fondo anche perché qui, come vedete, è un pochino complicato. Poi sopra, in un'epoca che è raccontata in una maniera diversa, ci hanno fatto sopra questo magnifico edificio che è veramente, come dire, non lo so, ecco, e quello era quello che avete visto lì. Ma insomma, io non volevo parlarvi solo di questo, ma ecco, questa è l'altra terma che si trova a Santa Lucia, e come vedete questo invece è lo scavo che è stato fatto all'interno del Duomo, con strutture altomedievali, cioè tardo antiche ed altomedievali. Poi magari una volta ve lo racconto un pochino meglio, perché così è di gran carriera e non vi ho fatto capire niente, però vi volevo fare capire soprattutto l'antichità e la stratificazione di questa città, quanto sia antica e quanto sia importante averla, e che sopra questa città poi siano nate in epoca, diciamo già a partire forse dai bizantini, ne abbiamo pochissime tracce, ma sicuramente a partire dal Rinascimento c'è un floruit di questa città, per cui assume la forma che abbiamo tutti, dovremmo avere tutti sotto gli occhi. Cioè le pietre e le strade, i giardini, le fontane, le piazze, le piazzette, i vicoli, quello della città antica. E questa cosa questo è un pezzo di muro reticolare, non so se l'avete visto, questo è la piazza dei pompieri, qualcuno se la ricorda? Sì, lo so che Paolo Palma se la ricorda, quella dei pompieri, perché ai nostri tempi ancora c'erano i pompieri qua, prima di metterli a via Miceli, angolo viale della Repubblica, stavano qui dove c'è il parcheggio, per capirsi adesso, questo anfiteatro qui. Ma voi sapete perché c'è questo anfiteatro, questa specie che ha questa forma? Perché probabilmente c'erano le mura della città antica qui. E questo frammento qua, che è in opus reticolatum, che è una tecnica edilizia che viene usata fra il primo secolo avanti e il primo secolo dopo, è probabilmente la testimonianza di quella ricolonizzazione, di quella monumentalizzazione voluta da Augusto, l'imperatore che, quando diventa imperatore, monumentalizza, premia le città che gli sono state vicine nella guerra, insomma, è una cosa così. Allora, qual è il punto? Che cosa c'entra tutto questo con... Vedete, qui ce ne sono tante altre, però tante altre testimonianze, ma non vi... Ecco, poi qui arriviamo invece a quello di cui vi volevo parlare, di cui vi parlerò, e cioè che è stato sferrato in questi ultimi decenni un attacco fondamentale, un attacco gravissimo, fortissimo alle nostre città, quelle antiche, i centri storici, come abbiamo visto, e in questo caso un attacco che si è verificato da poco, insomma, perché questa cosa orribile che qui vediamo, che è l'abbattimento dei due palazzi rinascimentali su Corso Telesio, ve li ricordate? Allora c'è quella cosa così, ecco, è stata fatta da Occhiuto nel 2014, no, forse 2015, una cosa di questo genere. E poi queste altre, vedete queste cose, e poi ecco qui crolli, e questo è Santa Lucia con in azione la ruspa di Occhiuto, perché questi palazzi stavano cadendo e quindi bisognava abbatterli. Allora, il punto è che noi abbiamo, insomma, io e altri amici all'epoca, e poi dopo con la costituzione di un coordinamento che si chiama Diritto alla Città, abbiamo cercato di evitare che queste cose accadessero ancora e che accadessero anche nella cosiddetta parte nuova della città, quella otto-novecentesca, per intenderci questa in cui siamo, Viale Trieste, Corso Umberto, eccetera, eccetera. E abbiamo chiesto e ottenuto un vincolo paesaggistico per quell'area. Un vincolo che teoricamente dovrebbe impedire la costruzione, la demolizione e la ricostruzione, così come sta avvenendo per esempio a Corso Umberto. Guardate, a Corso Umberto stanno costruendo, cioè hanno cominciato a farlo mentre ancora il vincolo non era stato approvato, capite? Che cosa hanno fatto? E mentre non era stato approvato, hanno cominciato a lavorare. Noi abbiamo chiesto conto all'amministrazione comunale, abbiamo fatto anche un accesso agli atti, abbiamo chiesto gli atti della non perché ce l'avessimo ovviamente in maniera personale con chi stava facendo, con la ditta oppure con il proprietario, ma perché volevamo sapere come mai, insomma, cioè, si facesse una cosa di questo genere. E naturalmente l'amministrazione comunale di Cosenza non ci ha risposto. Abbiamo fatto un ricorso al TAR, e allora una volta visto, è mandato per conoscenza ovviamente anche al comune, e il comune ha detto, ah sì sì, ve li diamo queste cose. E quindi dice, però venite in questi giorni, lunedì, martedì e venerdì. Oggi è venerdì, non ci hanno dato gli atti, e quindi ora ci toccherà fare ricorso al TAR. Allora, io vi dico questa cosa, cioè volevo parlare di tutta un'altra serie di cose, dicendo che da archeologo poi, come si parva licet componere magnis, insomma, come Antonio Cederna poi si è messo a fare l'urbanista, ve lo ricordate? Spero che qualcuno di voi, cioè i più anziani sicuramente come me, se lo ricordano, Antonio Cederna, che in fondo, sapete, Antonio Cederna era un archeologo, però per tutta la vita sostanzialmente ha fatto l'urbanista. Cioè, però lui nasce archeologo e si è messo a fare l'urbanista, ed è stato peraltro il consigliere, forse questo non tutti lo sanno, è stato il consigliere, e colui il quale ha consigliato fortemente, ha spinto perché mettesse il vincolo all'Appia Antica e facesse la legge ponte, a Giacomo Mancini, che all'epoca, nel 65 e nel 67, era ministro dei lavori pubblici. Allora, negli ultimi anni in cui lavorava, era ancora vivo, Antonio Cederna, pur avendo ottenuto questi successi, diciamo, importanti, anche, ha avuto un ruolo anche nella frana di Agrigento, nel porre termine alla speculazione alla speculazione edilizia nella Valle di Agrigento, e negli ultimi anni si lamentava del ruolo che avevano avuto e che stavano avendo purtroppo l'urbanistica e gli urbanisti, perché sosteneva che le grandi passioni che avevano caratterizzato l'atteggiamento dei padri fondatori della disciplina si sono scolorite. L'urbanistica, anzi, è diventata una disciplina, questo lo scriveva nei primi anni 90, che secondo lui è incapace di conoscere quello che avviene nelle città perché è chiusa dentro parametri numerici e liste. Il vero problema dell'urbanistica è di non essere riuscita a costruirsi come una disciplina di osservazione, di ascolto e di interpretazione delle realtà urbane. A differenza delle altre discipline che hanno a che fare con il sociale, essa si ostina a rimanere in un ambito che è preda degli esperti di proiezioni statistiche. Una disciplina che ha subito una ingegnerizzazione fatta di norme tecniche comprensibili solo agli addetti ai lavori e che purtroppo poi si è rivelata, qui Alberto Zipero è testimone di questa, come dire, di questa metamorfosi, diciamo, della disciplina, nella maggior parte dei casi naturalmente non riguarda i presenti, che è subalterna al dominio neoliberista. Cioè, ormai si fanno le cose per estrarre ricchezza, per estrarre rendita soprattutto dalle città. Vi dico, cioè, giusto due dati, giusto per ricordare appunto le cose che diceva Cederna. Allora, Cosenza, secondo l'Istat, le statistiche Istat del 23, Cosenza è il 21%, il 20,7% di case vuote, 7.561. Rende il 17%, 4.391, e Castro Libero, e non lo cito non cito a caso queste tre città, che spero rimangano tre città diverse, ha 332 case vuote. E vi faccio altri numeri. Cosenza ha una superficie comunale di 37 km quadrati con 1.676 abitanti per chilometro quadrato. Rende a 55 km quadrati e 663, un terzo degli abitanti. Castro Libero, 12 km quadrati, 790 abitanti per chilometro quadrato. Secondo voi, così, a sentimento, se si dovesse fare la città unica, visto che ormai c'è quella colata, quella enorme colata di cemento su via Popiglia, che noi purtroppo non siamo riusciti a fermare, perché il vincolo l'abbiamo chiesto, vedete, allora, noi abbiamo chiesto il vincolo, abbiamo chiesto e ottenuto questo vincolo qua, questo in rosso. Quello che noi volevamo ottenere era questo anche, in ragione di una serie di motivi, e cioè i fiumi, e quindi il fiume, insomma, quindi almeno 150 metri da una parte e dall'altra, e poi in ragione del fatto che molto probabilmente da questa parte, ne abbiamo motivo di crederlo, perché abbiamo trovato delle tombe all'inizio, sono state trovate delle tombe all'inizio, un sepolcreto, insomma una necropoli per dirla in maniera più tecnica, all'altezza della rotonda che prima di imboccare via Popiglia andando verso nord. E noi sappiamo che da Cosenza passava la via Annia Popiglia, cioè una via consolare costruita nella seconda metà del secondo secolo avanti Cristo. E che cosa fanno lungo le strade i romani? Costruiscono case, costruiscono necropoli, sepolcreti. Cioè, quindi noi avevamo pensato di chiedere il vincolo anche per questo. Naturalmente per questo non ce l'hanno dato, ce l'hanno dato solo per questo. Voglio dire, noi siamo abbastanza contenti che almeno ci abbiano dato questo vincolo, dove teoricamente non si potrebbe costruire. Ora abbiamo scritto di nuovo al Ministero, alla Direzione Generale, speriamo che qualcosa accada, almeno per... Sì, finisco. Anche se, insomma, cioè, voglio dire, non è che abbia parlato chissà quanto. Bagliolise no, arriva fino a qui, arriva fino a Bagliolise, ma tanto non ce l'hanno dato Paolo, quindi non è un problema. Che cosa significa questa cosa? Ecco, questo è quello che ci hanno dato qui, che riguarda, insomma, cioè se vedete, perché tutta questa parte qua. Ma i piani strutturali non abbiamo idea, cioè i piani strutturali, allora, dunque, ho chiuso, nel 2013 ha adottato un piano nel quale erano previste queste demolizioni e ricostruzioni. Questa amministrazione che è di centrosinistra, quindi teoricamente opposta a quella di centrodestra di Occhiuto, non ha fatto assolutamente nulla, anzi stanno approvando quello che Occhiuto aveva adottato. E in questi casi naturalmente sono previste demolizioni, ricostruzioni, aumento di volumi, qualunque cosa, così come su via Popiglia, uguale. Il piano strutturale comporta, cioè, la libertà sostanzialmente, più cemento per tutti, come direbbe un noto comico, non tanto comico perché fa ridere. Ecco, e questo è più o meno il risultato, insomma. Ecco qua, Goldrake. Questa è, cioè, la moltiplicazione di Goldrake per 3 o 4 lungo via Corso Umberto, quella demolizione. Ecco, qui è già demolito. Cioè, questo mentre stava per essere approvato il vincolo, capite? Questo è invece il per i cosentini, naturalmente, questo è via Rivocati. Qui è l'angolo del supermercato Scarpelli. Guardate lì, questo qui è quello che c'era prima. Che già c'è una sopraelevazione su un palazzo della fine dell'Ottocento e inizi del Novecento. Ecco qua. Vi è piaciuta questa cosa? Così, pa! E ci hanno messo un altro po' di cose. Questa era un'altra cosa della quale peraltro non ho ritrovato. Qui c'era una casa bombardata, vabbè, ci hanno fatto una cosa di 3-4 mila metri quadrati, però non fa niente. E questa era una clinica, una villetta, insomma, degli anni 30 probabilmente, e mo c'è questo. E ora c'è questo, quindi capite bene che, insomma, c'è cemento libero per tutti, insomma, non è possibile. E allora, però, insomma, come si spiega questa storia? Che il 21% delle case a Cosenza sono vuote e invece poi si continua a costruire a questi ritmi, a questa velocità, con questa quantità. Cioè, stanno facendo anche un albergo di lusso che è stato di recente approvato, alto 40 metri e con 19.000 metri quadrati di calpestabile. Allora, 19.000 metri quadrati, ma... Allora, sapete quanto è grande la Galleria degli Uffizi? 13.000 metri quadrati. Palazzo Pitti, 6.000. Avete presente il ferro da stiro dell'altare della patria, che è enorme, perché non solo c'è il fronte, ma anche dietro, l'avete visto che poi dietro è sede anche di mostre, dico, quello lì purtroppo è solo 17.500 metri quadrati, questo sarà bello, ben più grande, 19.000 metri quadrati, questo che sorgerà alla fine di via Popiglia. Ora capite bene che non è sopportabile continuare in questo modo. Noi, chi vuole eventualmente aderire, noi siamo qui nel diritto della città, sono sei associazioni diverse che si stanno prodigando, devo dire, per evitare che questa metastasi cementizia si allarghi. È veramente arrivata fino alla fine, bisogna darle una fine. Grazie.